Ciao ragazzi, riprendiamo la lettura del primo racconto di Asimov, Robby, tratto dal libro Io Robot. Eravamo rimasti alla protagonista Gloria, una bambina di 8 anni che è stata separata dal suo robot Robby e i genitori per distrarla la vogliono portare a New York City. Continuo a leggere. Gloria mostrò subito segni di miglioramento appena le annunciarono l'imminente gita in città. Non ne parlava molto, ma quando lo faceva appariva contenta, ansiosa di partire al più presto. Tornò a sorridere e a volte mangiava perfino con l'appetito di un tempo. La signora Winston era assai compiaciuta e ne approfittò per vantarsi della propria vittoria con il marito, che restava ancora scettico. Sai, George, è tutta servizievole, mi aiuta a fare le valigie e chiacchiera allegramente come se non avesse nessun pensiero al mondo. È proprio come ti avevo detto, basta sostituire vecchi interessi con dei nuovi. Commentò il marito poco convinto. Speriamo che tu abbia ragione. I preparativi portarono via poco tempo. La signora Winston fece preparare la casa di città e assunse una coppia di custodi per quella di campagna. Quando arrivò finalmente il giorno della partenza, Gloria era quasi tornata a essere la bambina di un tempo e non accennò mai neanche una volta a Robby. Tutta allegra, la famiglia prese un giro taxi per andare all'aeroporto. Winston avrebbe preferito usare il suo autogiro privato, ma era un biposto senza spazio per i bagagli. E salì sull'aereo di linea che stava per partire. Vieni, Gloria, disse la signora Winston, ti ho riservato un posto vicino al finestrino, così puoi guardare il panorama. Gloria, esultante, si affrettò lungo il corridoio, premette il naso contro lo spesso vetro trasparente, disegnandovi un ovale bianco, e guardò fuori intenta. Quando i motori di colpo cominciarono a rombare, il suo interesse crebbe. Era ancora troppo piccola per provare paura vedendo il suolo scomparirle sotto, quasi fosse risucchiato da una botola, e per sentire come un pericolo, il fatto di pesare all'improvviso il doppio del normale. Ma non era così piccola da non restare profondamente affascinata da quel che le succedeva intorno. Solo quando la Terra fu così lontana da sembrare una trapunta composta da tanti piccoli quadrati, Gloria si staccò dal finestrino e tornò a guardare sua madre. Arriveremo presto in città, mamma? Chiese strofinandosi il naso gelato e guardando con interesse la chiazza di umidità che il suo respiro aveva formato sul vetro e che adesso stava scomparendo piano piano. Fra circa mezz'ora, tesoro, disse la signora Winston. Poi, con un'impercettibile sfumatura d'ansia, aggiunse: Non sei contenta? Non credi che ti divertirai in città con tutti quei palazzi e la gente e tante belle cose da vedere? Andremo al Visivox tutti i giorni, poi al circo e ad altri spettacoli e anche in spiaggia e. Sì, mamma! Rispose Gloria con entusiasmo. L'aereo stava passando in quel momento sopra un banco di nubi e Gloria fu subito attratta dall'insolita visione delle nuvole sotto di lei. Poi il cielo fu di nuovo limpido e la bambina si rivolse alla madre con una misteriosa aria d'intesa. Io lo so perché andiamo in città, mamma. Ah sì? La signora Winston era perplessa. Perché tesoro? Non me l'hai detto perché volevi farmi una sorpresa, ma io lo so. Per un attimo Gloria si compiacque della propria perspicacia, poi si mise a ridere allegramente. Andiamo a New York per cercare Robby, vero? Per trovarlo con l'aiuto degli investigatori. Quel discorso colse George Winston proprio mentre beveva un bicchiere d'acqua e i risultati furono disastrosi. Winston emise un gemito strozzato, spruzzò l'acqua tutto intorno, poi fu preso da un accesso di tosse. Quando si fu calmato, restò immobile, rosso in viso, ancora assetato e molto infastidito. La signora Winston restò padrona di sé, ma quando Gloria ripeté la domanda con un tono di voce più ansioso, anche lei trovò difficile mantenere la calma. Può darsi, rispose aspra, ma adesso smetti di fare domande e stai un po' buona, santo cielo. New York City, nel 1998 d.C., era un paradiso per i turisti più di quanto lo fosse mai stata nel corso della sua storia. I genitori di Gloria se ne resero subito conto e cercarono di sfruttare al massimo la situazione. Seguendo scrupolosamente le direttive della moglie, George Winston sistemò le cose in modo che in ufficio si potesse andare avanti senza di lui per almeno un mese. Così fu libero di dedicare il suo tempo al compito di allontanare Gloria dall'abisso in cui stava precipitando. Com'era nel suo stile, Winston affrontò l'impresa con efficienza, scrupolosità e senso pratico. Prima che il mese fosse passato, aveva già fatto tutto quello che era possibile fare. Gloria fu portata fino in cima al Roosevelt Building, alto 800 metri, e da lì contemplò, un po' impaurita, il panorama di guglie e palazzi che si estendeva lontano, confondendosi all'orizzonte con i campi di Long Island e le pianure di New Jersey. Visitarono gli zoo, dove la bambina, spaventata ma anche deliziosamente eccitata, ebbe modo di vedere un vero leone vivo, anche se rimase delusa quando seppe che i custodi lo nutrivano con carne cruda di animali anziché di esseri umani come si era aspettata, e chiese con modi insistenti e imperiosi di vedere la balena. La famiglia Winston dedicò parte della sua attenzione anche ai vari musei, alle spiagge, ai parchi e agli acquari. Gloria fu condotta lungo il fiume Hudson, su un battello a vapore arredato secondo l'antico stile un po' folle che usava negli anni venti. Partecipò a un volo dimostrativo che la portò su nella stratosfera, dove il cielo diventò di un blu violaceo trapunto di stelle, mentre la terra nebbiosa appariva come un'immensa ciotola concava. A bordo di un sottomarino dalle pareti di vetro, Gloria si inabissò nelle acque dello stretto di Long Island e vide un mondo verde ondeggiante dove esseri strani, quasi inverosimili, la sbirciavano per poi fuggire via. A un livello più prosaico, la signora Winston portò la figlia nei grandi magazzini e lì Gloria scoprì un altro regno delle fate, benché di natura diversa da quelli precedenti. Così, quando il mese fu agli sgoccioli, i Winston erano ormai convinti di aver fatto tutto il possibile perché la figlia dimenticasse definitivamente il robot scomparso. Tuttavia, non avevano la sicurezza matematica di essere riusciti nell'intento. Restava il fatto che Gloria, ovunque andasse, era attratta e affascinata da qualsiasi robot incontrasse per caso. Anche quando le capitava di guardare uno spettacolo entusiasmante, magari mai visto prima, si distraeva subito se coglieva con la coda dell'occhio il movimento di una sagoma metallica. La signora Winston si sforzò in ogni modo di tenere Gloria lontano da tutti i robot. La vicenda raggiunse il punto critico durante la visita al Museo della Scienza e dell'Industria. Il museo aveva annunciato uno speciale programma per bambini, durante il quale sarebbero state mostrate meraviglie scientifiche comprensibili anche per un pubblico infantile. I Winston naturalmente avevano messo subito quella visita nell'elenco delle cose da fare assolutamente. Fu mentre contemplavano con estremo interesse il funzionamento di un potente elettromagnete che a un tratto la signora Winston si accorse del fatto che Gloria non era più con loro. Dopo il primo momento di panico, i Winston riacquistarono il sangue freddo e, chiamando in aiuto tre inservienti, diedero il via a una ricerca meticolosa. Ma Gloria non era certo tipo da mettersi a girare senza meta. Era particolarmente decisa e risoluta per la sua età. Sotto quel profilo aveva certo ereditato i geni della madre. Al terzo piano aveva notato un gran cartello che indicava l'itinerario da seguire se si voleva vedere il robot parlante. Aveva letto attentamente la scritta, poi, capendo che i genitori non intendevano andare nella direzione giusta, aveva messo in atto il piano che le era parso più ovvio. Approfittando di un momento di distrazione della madre, si era allontanata e aveva seguito le indicazioni del cartello. Il robot parlante era un marchingegno assai poco pratico, che aveva solo un valore pubblicitario. Ogni ora un gruppo di visitatori, accompagnato dalla guida, entrava nella sala e rivolgeva caute domande all'ingegnere robotico di turno. L'ingegnere sceglieva le domande più adatte ai circuiti del robot e gliele trasmetteva. Era un rito abbastanza stupido. A qualcuno poteva anche interessare sapere che il quadrato di 14 è 196 e che la temperatura di quel particolare momento fosse di 22 gradi e la pressione atmosferica di 774 mm di mercurio e che il peso atomico del sodio è 23, ma non occorreva certo la presenza di un robot per soddisfare quelle curiosità. Specie considerando che il robot in questione era una massa immobile ingombrante di fili e bobine che occupava più di 25 metri quadrati di spazio. Erano poche le persone che si prendevano la briga di tornare per un secondo giro di domande, ma una ragazza su 15 anni se ne stava seduta su una panca ad aspettare tranquilla il terzo turno. C'era solo lei nella sala quando Gloria entrò. Gloria non la degnò di un'occhiata. Per lei in quel momento gli esseri umani avevano scarsa rilevanza. Tutta la sua attenzione era concentrata su quel grosso mostro metallico con le ruote. Per un attimo esitò, un po' sgomenta. Ma era una macchina molto diversa da tutti i robot che aveva visto lei. Poi, cauta e dubbiosa, con voce acuta disse: «Per piacere, signor robot, tu sei il robot parlante, vero signore?» Non ne era proprio sicura, ma aveva l'impressione che a un robot capace di parlare fosse il caso di rivolgersi con grande gentilezza. La ragazza sulla quindicina, un tipo magro e poco attraente, di colpo si animò, tirò fuori un piccolo notes e cominciò a scrivere in fretta, stenografando. Si sentì un ronzio di ingranaggi oriati, poi una voce dal timbro meccanico e priva di accenti e inflessioni tuonò: «Io sono il robot che parla». Gloria lo fissò delusa. In effetti la macchina parlava, ma il suono proveniva dal suo interno. Non c'era una faccia a cui rivolgersi. «Signor robot, può aiutarmi, signore?» disse la bambina. Il robot parlante era stato progettato per rispondere alle domande, ma di solito gli venivano trasmesse solo quelle cui sapeva rispondere. Così era molto sicuro delle proprie capacità, quindi disse: «Io posso aiutarti». «Grazie, signor robot. Tu per caso hai visto Robby?» «Chi è Robby?» «È un robot, signor robot». Gloria si mise in punta di piedi. «È alto circa così, signor robot, cioè più di così, ed è molto bello. Ha anche la testa, sai? Voglio dire, tu non ce l'hai, ma lui sì, signor robot». Il robot parlante era rimasto all'inizio del discorso. «Un robot?» «Sì, signore, un robot come te, solo che naturalmente non sa parlare e sembra una persona vera». «Un robot come me?» «Sì, signor robot». Il robot parlante, come unica risposta, uscì in un biascichio incoerente e in una serie di strani suoni meccanici. La fondamentale generalizzazione postulata da Gloria, vale a dire l'idea che lui non fosse un oggetto singolo, bensì il membro di una vasta categoria, era davvero troppo per le sue capacità intellettive. Pieno di buona volontà, tentò di assimilare il concetto, col risultato che una mezza dozzina di induttori si fusero. Subito cominciarono a ronzare piccoli segnali d'allarme. A quel punto la ragazza poco attraente uscì dalla sala. Aveva raccolto abbastanza materiale per la sua tesina intitolata «Aspetti pratici della robotica», destinata all'esame di fisica 1. Quello fu il primo dei molti saggi che Susan Calvin avrebbe scritto sull'argomento. Gloria, con ben celata impazienza, aspettava ancora la risposta della macchina quando sentì alle sue spalle una voce gridare: «Eccola!» La voce riconobbe subito, era quella di sua madre. «Cosa fai qui, cattiva?» disse la signora Winston, la cui ansia si era già trasformata in rabbia. «Non capisci che hai quasi fatto morire di paura tuo padre e tua madre? Perché sei scappata via?» Nella sala piombò di corsa anche l'ingegnere robotico e con le mani nei capelli cominciò a chiedere chi dei presenti avesse manomesso la macchina. «Non sapete leggere cartelli?» urlò. «Non si può entrare qui se non si è accompagnati da una guida». Gloria, afflitta, alzò la voce per coprire il rumore. «Ero venuta solo per vedere il robot parlante, mamma! Pensavo sapesse dove è Robby, visto che tutti e due sono dei robot!» Poi, ripensando di colpo a Robby, scoppiò in un fiume di lacrime. «Io devo trovare Robby, mamma! Devo per forza trovarlo!» La signora Winston represse un urlo di rabbia. «Dio santo, George!» disse al marito. «Torniamo a casa, non ce la faccio proprio più!» Quella sera George Winston uscì e rincasò molto tardi. La mattina dopo si avvicinò a sua moglie con una strana aria di malcelata soddisfazione. «Mi è venuta un'idea, Grace». «A che proposito?» chiese la moglie con cupa indifferenza. «A proposito di Gloria. Non vorrai per caso dirmi che intendi riprenderti quel robot?» «No, no, certo». «Allora continua pure, può darsi che ti ascolti. Le mie idee sembra che non abbiano ottenuto alcun risultato». «Bene, ti spiego che cosa ho pensato. Tutti i problemi nascono dal fatto che Gloria crede che Robby sia una persona, non una macchina. È logico quindi che non possa dimenticarlo. Ecco, se noi riuscissimo a convincerla che Robby non è altro che un groviglio di lamine d'acciaio e fili di rame animati solo dall'elettricità, non pensi che smetterebbe presto di volergli bene? La mia è una terapia psicologica d'urto, se capisci cosa intendo dire». «E come metteresti in atto il tuo piano?» «È semplice. Dove credi che sia andato ieri sera? Ho convinto Robertson, della US Robots and Mechanical Man Corporation, a farci fare domani il giro completo del suo stabilimento. Andremo tutti e tre e vedrai che, a visita finita, Gloria si sarà ben persuasa che i robot non sono vivi». La signora Winston sgranò leggermente gli occhi e nel suo sguardo balenò ad un tratto qualcosa che somigliava all'ammirazione. «Lo sai, George», disse, «mi sembra proprio un'ottima idea». «Come tutte quelle che ho», disse George Winston gonfiando il petto. Il signor Stathers era un direttore generale scrupoloso e piuttosto incline alla loquacità. Grazie a queste sue virtù, durante il giro dello stabilimento, i Winston furono illuminati a ogni passo da spiegazioni accurate, esaurienti e forse in certi casi addirittura eccessive. La signora Winston tuttavia non appariva seccata, anzi, più volte interruppe il direttore per chiedergli di ripetere le cose in un linguaggio più semplice, che fosse comprensibile anche a Gloria. Lusingato che si apprezzasse così la sua eloquenza, il signor Stratters diventò ancora più loquace e comunicativo, se mai era possibile. George Winston, invece, contrariamente alla moglie, dava segni di impazienza. «Mi scusi, Stratters», disse interrompendo l'altro nel bel mezzo di una dissertazione sulla cellula fotoelettrica. «Non avete un reparto in fabbrica dove sono utilizzati solo i robot?» «Come? Ah, sì, sì, certo!» Stratters sorrise alla signora Winston. «In un certo senso si tratta di un circolo vizioso, robot che creano altri robot». Naturalmente è un processo di lavorazione che non possiamo usare sempre in tutti i settori, perché i sindacati non ce lo permetterebbero, ma possiamo produrre un numero limitato dei robot servendoci esclusivamente dei robot. È una sorta di esperimento scientifico. Vedete? E qui, accalorato, sbatté il pince-nez sul palmo della mano. Ci sono cose che i sindacati non capiscono, e lo dico io, che di solito ho sempre appoggiato molto il movimento dei lavoratori. Non capiscono che l'avvento dei robot, anche se all'inizio provocherà un po' di disoccupazione, alla fine, inevitabilmente... «Sì, Stratters», disse Winston, «ma il reparto a cui ha accennato si può vedere o no? Sono sicuro che è estremamente interessante». «Ma sì, sì, certo!» Il signor Stratters inforcò veloce il pince-nez ed espresse la sua frustrazione con lievi colpi di tosse. «Seguitemi, prego!» Rimase relativamente tranquillo, mentre accompagnava i tre in fondo a un lungo corridoio e a una rampa di scale che scendeva a un piano inferiore. Poi però, appena furono entrati in una sala ben illuminata e piena di ronzii meccanici, le chiuse si riaprirono e il torrente di spiegazioni riprese il suo corso normale. «Eccoci qua», disse con orgoglio, «solo robot. Ci sono 5 uomini che fungono da supervisori, ma non stanno nemmeno in questa stanza. In 5 anni, cioè dall'inizio del progetto, non si è mai verificato alcun incidente. Naturalmente gli automi che vengono montati qui sono abbastanza semplici, ma...» Alle orecchie di Gloria la voce del direttore generale suonava ormai da un pezzo come un mormorio lontano soporifero. Quella visita le sembrava piuttosto stupida e senza senso, anche se in effetti le permetteva di vedere molti robot. Nessuno di essi però somigliava anche solo vagamente a Robby, quindi lei li osservava con aperto disprezzo. Notò che nella sala non c'erano esseri umani, poi si accorse che in mezzo a essa si trovavano 6 o 7 robot indaffarati intorno a un tavolo rotondo e sgranò gli occhi, incredula. La sala era molto grande e i robot si trovavano a una certa distanza. Non poteva essere sicurissima, ma uno di loro sembrava... Era! Robby! Il suo grido lacerò l'aria e uno dei robot intorno al tavolo vacillò e lasciò cadere l'arnese che aveva in mano. Pazza di gioia, Gloria si infilò tra le sbarre della ringhiera prima che i suoi genitori potessero fermarla. Atterrò agilmente a 1 metro più in basso, sul pavimento sottostante, e corse incontro al suo Robby con le braccia aperte e i capelli al vento. I 3 adulti, raggelati, inorriditi, videro quello che la bambina, nella sua eccitazione, non aveva visto. Un enorme trattore automatico che avanzava veloce, con grande fracasso, sui suoi cingoli. A Winston occorse una frazione di secondo per riprendersi dallo sbigottimento, ma quella frazione di secondo si rivelò fatale, perché non era più possibile raggiungere Gloria. In un tentativo disperato, Winston scavalcò la ringhiera, anche se era chiaro ormai che non c'erano speranze. Il signor Stratters si sbracciò come un matto per far capire ai supervisori che dovevano fermare il trattore, ma i supervisori erano soltanto esseri umani e per agire avevano bisogno di un minimo di tempo. Al posto loro agì Robby, prontamente e con estrema precisione. Partì in quarta dalla direzione opposta, divorando con le sue gambe di metallo lo spazio che lo separava dalla padroncina. Tutto si svolse in un attimo. Con un rapido movimento del braccio, Robby afferrò Gloria senza rallentare minimamente il passo, sicché lei rimase quasi senza fiato. Winston non ebbe il tempo di capire cosa stesse accadendo. Più che vederlo, sentì Robby sfrecciargli accanto e si fermò di colpo, sbalordito. Il trattore intersecò il cammino di Gloria un attimo dopo Robby, proseguì per altri 2 o 3 metri, poi si fermò a singhiozzo con un rumore sordo. Gloria riprese fiato, subì l'assalto affettuoso dei genitori che la strinsero al petto più e più volte, quindi corse da Robby. Per quello che la riguardava non era successo niente, solo aveva ritrovato finalmente il suo vecchio compagno di giochi. Ma la signora Winston nel frattempo aveva cambiato espressione. Da sollevata che era, si era fatta sospettosa. Si girò verso il marito e, nonostante fosse scarmigliata e affannata, riuscì ad apparire terribile. «Sei tu che hai architettato tutto questo, vero?» George Winston si asciugò con un fazzoletto la fronte sudata. Aveva le mani che gli tremavano e poté solo accennare un sorriso fiacco, esangue. «Robby non è stato progettato per il lavoro in fabbrica», proseguì la signora Winston. «Qui non poteva essere di nessuna utilità. Lo hai fatto mettere apposta in questa sala, in modo che Gloria lo trovasse. Su, confessa!» «Sì, è vero», disse Winston. «Ma Grace, come potevo sapere che l'incontro sarebbe avvenuto in circostanze così drammatiche? In ogni caso, Robby le ha salvato la vita. Devi ammetterlo. Non puoi pretendere di separarli di nuovo». Grace Winston rifletté. Si girò verso Gloria e Robby e li guardò per un momento con aria assorta. Gloria stringeva le braccia intorno al collo del robot con una forza tale che avrebbe soffocato qualsiasi creatura, non fosse stata di metallo, e intanto balbettava frasi incoerenti con frenesia quasi isterica. Le braccia di acciaio al cromo del robot, capaci di piegare a mezzaluna una sbarra di ferro dallo spessore di 6 cm, erano tese in un abbraccio delicato e affettuoso, e i suoi occhi brillavano di un rosso intenso. «Bene», disse infine la signora Winston, «penso che potrà restare con noi finché non sarà arrugginito». Ragazzi, il racconto finisce qui. E alla prossima puntata per leggere un altro racconto di Io Robot di Asimov. Ciao a tutti! So wait, no way, don't care.